utilizzare. Allora uno dice, ma evidentemente avremo fatto dei passi in avanti talmente grandi nel mondo delle funzionalità del software che richiedono in effetti nuovo hardware, ma l'esperienza comune ci dice in effetti il contrario. Da 10, per non dire da 15 anni, il modo in cui i computer sono utilizzati, tutto sommato, è sempre lo stesso. La maggior parte degli utenti di un sistema, di un calcolatore, di un computer, fa con esso le solite operazioni che è sempre abituato a fare. Magari naviga, scarica la posta, scrive con strumenti per l'ufficio, e lo fa esattamente nello stesso modo da 10-15 anni a questa parte. E invece poi si trova ad essere costretto a cambiare il proprio hardware, ottenendo come funzionalità la stessa. Qui insomma si può pensare che in effetti ci sia qualche cosa di perverso dietro questo meccanismo.
È la prova provata di quello che insomma verifichiamo in questa trasmissione, ma ciascuno nella propria esperienza di vita, di come questo assurdo sistema di produzione obblighi a una continua crescita anche quando non serve, e a una continua distruzione e sostituzione della distruzione con nuove cose, quindi un ciclo che deve accelerare sempre di più, perché se no il sistema si inceppa. E diciamo il paradigma di tutto ciò è la crescita del PIL, che deve essere, diciamo, per un'economia in buona salute almeno del 3% l'anno.
Eh sì, se non fosse che questa crescita pazzesca, questa velocità incredibile con cui il nuovo hardware invade il mercato di continuo, e con il conseguente abbattimento dei costi, che ovviamente va nella direzione di stimolare la domanda continua, no? di queste tecnologie che si evolvono così rapidamente. Questa crescita, si diceva, provoca, non avviene in modo diciamo sostenibile, in quanto provoca l'accumularsi di enormi quantità di rifiuti che poi finiscono direttamente in discarica, e nella fattispecie sono rifiuti piuttosto tossici.
Ecco, se finisse in un inceneritore, no? Come sembra l'obiettivo di questo governo, di quello precedente, di quelli futuri, purtroppo temiamo, cosa succede se un vecchio PC finisce in un inceneritore? Ne esce fuori qualche fumo un pochino tossico?
Diciamo
o no?
che si calcola, sono delle stime che fa il WWF, che vengono emesse nell'ambiente 36 tonnellate di mercurio e 16 di cadmio ogni anno. Sono cifre così in assoluto impressionanti.
Scusami, stiamo parlando di che cosa che viene bruciato? Di hardware?
Diciamo apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ah, ecco, queste producono sta bella quantità.
Sì, poi fra l'altro
vuoi ripeterla? Perché
sono 36 tonnellate di mercurio, ecco, e 16 di cadmio.
Ah, tra le altre cose.
Sì.
Questi sono metalli pesanti o sbaglio?
Sì, sono parecchio. Beh, ovviamente si introducono nell'ambiente anche molti altri materiali, ma questi due in particolare sono particolarmente nefasti, in quanto il mercurio provoca danni al cervello, e in particolare diciamo alle zone del cervello che regolano la vista, l'equilibrio, il coordinamento. E il cadmio comporta problemi alle funzioni renali e riproduttive.
Ecco, scusami, come arrivano all'organismo? Vengono respirati o si depositano nel terreno e passano nel circuito alimentare?
Sono possibili tutte e due le cose, infatti.
Ah, fantastico.
Esatto, quindi diciamo le persone che lavorano poi nelle discariche, che vanno a stoccare questi materiali, ne risentono nella forma volatile. I materiali, una volta immessi, diciamo, nella discarica, rilasciano poi nella falda le sostanze, e quindi poi rientrano in circolo attraverso l'acqua, attraverso insomma i prodotti diciamo dell'agricoltura, che derivano da queste fonti di acqua. Quindi insomma è una cosa abbastanza preoccupante. Sono già molti anni che è stato dato l'allarme da organizzazioni quali il WWF, Greenpeace, ci sono studi delle Nazioni Unite anche che sono veramente inquietanti. Sembra che per produrre un PC, una stima che hanno fatto le Nazioni Unite, siano necessari, solo per produrlo, solo per produrlo sono necessari 240 kg di petrolio, dove in questa è un'unità di misura utilizzata
per uno solo?
Per uno solo, per un PC che ne pesa 24 di chili, no? A conti fatti, prendendo diciamo il corpo centrale, il monitor, la tastiera, sono circa 24 kg.
Anche meno ormai, quelli, insomma,
probabilmente sono... anche meno, perché poi si va sempre di più a compattare, no? Però questo studio risale già a 3 anni
fa. Per 24 kg ne servono 240 di petrolio?
Esatto, per sviluppare l'energia che serve.
Un rapporto di 10-1.
Di 10-1. Peraltro questo rapporto, che già in assoluto ci mette un po' di paura, lo dobbiamo confrontare con quello che è il rapporto per altri prodotti ad alta densità, ad alta intensità energetica, quali ad esempio le automobili e i frigoriferi. Le Nazioni Unite definiscono questi elettrodomestici, queste macchine, quindi automobili e frigoriferi, prodotti ad alta intensità energetica, perché hanno questo rapporto è particolarmente alto. Quanto è alto? È il doppio. Cioè il doppio del loro peso viene in petrolio, viene utilizzato per produrli. E invece qui, quando parliamo di PC, siamo a 10 volte il loro peso. Quindi immaginiamo quale impatto possano avere, molto di più quindi di quello di automobili e frigoriferi.
Senti, quanti sono i PC attualmente nel mondo, grosso modo?
Ogni anno ci sono 150 milioni di PC che vengono dismessi. E quindi basta fare un po' di conti. E
invece attualmente funzionanti, quanti sono? 2 miliardi? 1 miliardo?
No, diciamo che nel 2004 abbiamo raggiunto il punto di equilibrio. Cioè ci sono tanti computer funzionanti quanti sono quelli dismessi. E quelli dismessi continuano a crescere. No? Quindi per ogni computer che tu immetti nel mercato come nuovo, ce ne hai almeno uno che va in discarica.
Ecco, no, volevo calcolare, vabbè, forse non è possibile sapere quanti effettivamente sono funzionanti ora, per fare la proporzione con quanto petrolio è servito per produrlo.
E beh, se sono pari, saranno 150 milioni ogni anno che vengono prodotti, no? Se abbiamo detto che...
Vengono prodotti, sì, ma sì. Quanti ce ne sono funzionanti? Se 150 vengono prodotti, 150 milioni, quanto, magari sono 1,5 miliardi quelli funzionanti.
Ah sì, certo, perché nel frattempo si accumulano,
cioè, chiaramente. I precedenti, però questo dato non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo, ma si può ricavare con una moltiplicazione.
Vabbè, insomma. Se poi qualcuno di quelli che ci ascolta lo sapesse, ce lo faccia sapere, perché ecco, ce lo comunichi, così abbiamo un'idea di quanto, non so se chiamarlo spreco, ma comunque un'enormità di energia debba essere... Che poi è paradossale questa cosa, no? Perché si parla del PC come di una cosa che fa risparmiare energia, nel senso, si produce meno carta, che non è vero, perché da quando ci sono i PC con le stampanti si produce ancora più carta di prima, non si fanno gli spostamenti delle persone perché è l'informazione che viaggia e non le persone, e invece pare che non è così dai dati che presenti tu.
Eh no, in effetti non è così, e poi questi sono, ripeto, solamente i dati che... cioè l'energia che occorre per produrli, poi c'è anche l'energia che ti occorre per smaltirli, quindi che si va ad aggiungere a questa.
E
no?
Per trasportarli?
E per trasportarli, certo, questo studio ovviamente non dice nulla su questo, però lo possiamo immaginare, quantomeno, anche se non abbiamo i dati insomma scientifici in merito.
Va bene, senti, allora facciamo una piccola pausa ricordando il numero di telefono della radio, se qualcuno volesse intervenire con domande o anche con altri dati, 06 49 17 50, questa è Entropia Massima, ci stiamo occupando con Davide di informatica, di produzione di personal computer, la trasmissione, diciamo il filone di trasmissione è quello di Binario Etico.
Erase my heart. There is no way you can can't understand what I feel. You never pray, 'cause your soul isn't even real. You might know lots of things now, but you can never be a lover. Winning the race with your information, but you can't replace my soul. Future rain, you make me wonder, is it sane to make a sample of my love? Future rain, you're getting stronger, it's a shame you'll never know how to find love.
Questo discorso del Thrasher.
Allora, dicevamo, prima abbiamo accennato un po' ad alcuni materiali che sono contenuti nei PC. Il PC è un oggetto parecchio complesso dal punto di vista tecnologico. Si conta che sono circa un migliaio gli elementi e le sostanze che lo compongono. E di queste abbiamo detto che alcune sono particolarmente tossiche. Ripetiamo quali sono: piombo, cromo, cadmio e mercurio. E c'è tutta una letteratura che ci indica quali sono i danni che questi materiali provocano sull'uomo e sulla natura. In particolare, per il cromo, ad esempio, l'incenerimento, questo già da molti anni è stato bandito perché è cancerogeno, quindi provoca l'emissione nell'aria di sostanze cancerogene. Nonostante questo, però, le cose vanno avanti così, ecco, questo diciamocelo. Si dovrebbe fare un trattamento speciale per questi rifiuti, invece i rifiuti finiscono insieme a tutti gli altri. Lo abbiamo potuto verificare proprio noi come testimoni oculari, no? Come è noto, si possono portare alle isole ecologiche dell'AMA i PC che uno, insomma, di cui uno si vuole soddisfare come cittadino, si possono portare, e nella speranza che poi in qualche modo questi rifiuti vengano trattati, magari riciclati, no? Meglio ancora, diremmo noi, riusati. E invece abbiamo proprio visto che poi vengono mescolati insieme a tutti gli altri. E quindi mi è successo proprio a me, cioè lo dico proprio come testimonianza.
Questa come la possiamo definire eufemisticamente? Presa per il culo dei cittadini? O suggerite qualche altro termine?
Sì, non ne trovo di migliori, diciamo. E, insomma, quando poi ho fatto presente all'addetto che mi indicava di buttare, insomma, quelle cose dentro gli altri, che c'erano dei rifiuti, insomma, organici, c'erano patate, pomodori, cioè, insomma, i classici rifiuti, insieme a tutti gli altri, ho detto sì, no, butta pure, butta lì, vabbè, funzionerà così, insomma. E poi quelli lì...
Alla faccia della differenziata, eh?
No, infatti,
vabbè, brava lama.
Diciamo che sappiamo che comunque la differenziata, non solo in questo settore, ma anche in altri, ha tante problematiche, no? cioè non è che è l'unico settore questo in cui la differenziata.
Ho capito, ma mi sembra così da ignorante della materia che dovrebbe essere abbastanza facile stoccare in uno stesso posto il PC, perché è chiaro che il cittadino non te porta il PC dentro il sacchetto dove ha buttato le zucchine e il pane vecchio, no? Te lo porta separatamente, quindi non c'hai il problema di doverlo dividere, ce l'hai già bello diviso da solo, dovresti metterlo da una parte insieme a tutti gli altri. Invece l'AMA non fa così.
No, non fa così, ma in effetti adesso va anche detto che non hanno gli strumenti per farlo, perché comunque loro stoccano, è vero, stoccano e si riforniscono anche presso delle aziende che gli fanno il servizio. Però dopo lo stoccaggio non si sa bene che cosa bisogna fare con questi rifiuti. Questo è il dramma. Cioè vengono semplicemente...
Tutti a Malagrotta.
Praticamente sì, cioè non voglio dire una cosa inesatta, però comunque... Non mi pare che dopo lo stoccaggio ci sia un trattamento speciale. Non si sa bene cosa farci con questi rifiuti. E perché? Perché c'è anche un problema tecnico, ovvero le sostanze che compongono il PC hanno un'efficienza di riciclaggio mediamente molto bassa. Se escludiamo l'alluminio, che insomma ha una sua percentuale minima sui PC e che è recuperabile all'80%, quindi c'è una buona efficienza, la gran parte dei materiali hanno un'efficienza prossima allo zero. Qualcuno arriva a 5, 20, 10% di
Ci vuoi fare qualche esempio? Che ne so, i microchip per esempio si buttano tranquillamente, non si può riutilizzare nulla?
No, infatti è proprio questo il dramma, cioè che la tecnologia in sé non è sostenibile, non si possono separare proprio le componenti.
Insomma, una tecnologia ideale per il capitalismo, usa
sì,
e getta.
Perfetta. In effetti sì, insomma, poi ci hanno abituato anche a questa cosa. Noi vorremmo in qualche modo anche rompere la cultura dell'usa e getta in informatica, dicendo che non è che se uno ha un processore più potente, se uno ha un più RAM, necessariamente ha i suoi problemi risolti. Non è così che funziona. Forse sarebbe meglio invece prima dire quali sono le esigenze che uno ha per il proprio lavoro, per la propria attività, e poi su queste calibrare opportunamente quello che è l'hardware necessario. Invece il mercato ci dice esattamente il contrario, ci dice compra un nuovo processore. Ci sono dei processori che hanno delle velocità imbarazzanti, gli elettroni all'interno si muovono ad una velocità prossima al limite fisico della luce, e nonostante questo continuano a produrre processori sempre più veloci. Non si sa bene perché, perché uno alla fine ci fa esattamente le stesse cose.
Cioè,
capisco se uno magari ha delle esigenze che non so, un po' più spinte, deve fare rendering, video, grafica, allora in quel caso ci avrebbe anche un senso, no? Però se veramente uno si deve leggere la posta e navigare e fare, ma perché deve comprare dei processori che vanno a gigahertz di velocità? Cioè è la follia, insomma, no? E poi si diceva soprattutto questa cosa dell'efficienza del riciclaggio, mediamente diciamo 10%, ecco, un 10% dei materiali che sono contenuti in un PC si possono riciclare. Per riciclare si intende proprio smaltimento chimico, quindi scioglimento, separazione, e poi rientrano in circolo in altri prodotti.
Mi sembra di capire che, data questa percentuale disperante, la questione può essere affrontata in modo diciamo ragionevole solo cercando di prolungare il più possibile la vita di questi strumenti.
Perfetto, cioè hai colto nel pieno proprio quello che è il problema. Del resto è un'ovvietà, no? Cioè, detta così è proprio un'ovvietà, chiunque potrebbe arrivarci, anche uno che non è esperto di informatica. Eppure non si fa.
Non ditelo a Bill Gates, sennò gli viene un infarto.
Infatti a lui e ai suoi amici, perché poi non dimentichiamo che tra software e hardware c'è sempre un legame, c'è sempre una sorta di circolo vizioso, no? Per cui se vende uno vendono anche gli altri, allora fa comodo entrambi fare cartello e fare software più pesanti che hanno bisogno di hardware più pesanti, e via di questo passo. Recentemente, lo sappiamo tutti purtroppo perché la pubblicità è martellante, è uscita una nuova versione del sistema operativo di Bill Gates. Che cosa è successo immediatamente? Che molti hanno dovuto dismettere il proprio computer perché non era più in grado di reggere le prestazioni che questo software impone all'hardware. E quindi un'altra ondata enorme di materiale sta per abbattersi, si sta già abbattendo su di noi. Questo ve lo posso dire anche proprio come esperienza personale. In questo momento ci sono molti che ci stanno contattando perché hanno problemi, grosse aziende che stanno dismettendo, pensate, dei Pentium 4. Io non ce l'ho neanche a casa un Pentium 4, no?
Io ho un PC del 98, quindi figurati.
Bravissimo.
Sto raggiungendo il decennale, quasi come l'automobile.
E quindi anche questo è il problema, che c'è questo legame nefasto proprio tra produttori di software e hardware, che noi vorremmo spezzare in qualche modo. Insomma, ci sono gli strumenti per farlo, ci sono. Ovviamente questo implica, da un lato, appunto, infondere una nuova cultura del riuso contrapposta alla cultura dello spreco, e questo mi sembra che una trasmissione come questa qui abbia il compito di farlo, insieme a tante altre iniziative di questo tipo. E poi facendo conoscere un sistema operativo e del software che rendano possibile il riuso, perché il riciclo non funziona sui PC. Se queste sono le cifre, non possiamo pensare che questi materiali possano essere riciclati. Se il 10% lo salvo, il 90% lo sto buttando in discarica. Questi sono dati inoppugnabili, per cui il riciclo non è una buona idea. E questo spiega anche perché l'ama accatasta e non sa cosa fare, perché il riciclo non lo può fare. Allora il messaggio che si dovrebbe dare a chi fa questa attività, come l'ama a Roma, ma tante altre aziende consortili, insomma, in Italia, nel mondo, è: parliamo di riuso, queste cose si possono riutilizzare, cioè è dimostrato, cioè non è che lo stiamo dicendo senza evidenze, senza fatti, per cui sforziamoci di riusare.
È il lavoro che fate voi di Binario Etico, tra l'altro, no?
Esattamente, quindi noi incoraggiamo esattamente questo discorso. Vabbè, lo facciamo ovviamente all'interno della cooperativa, anche perché insomma, è il nostro lavoro, e quindi... Però quello che noi facciamo è andiamo a ritirare questo materiale che viene dismesso, e vi dico che le aziende che lo vogliono dismettere non vedono l'ora di dartelo, perché fra l'altro le aziende devono anche pagare all'ama un bel po', 30-50 euro in media per PC, quindi insomma è una bella sommetta. Il privato cittadino lo può smaltire gratis, lo porta all'isola ecologica di se chiama l'ama e viene a casa, paga, altrimenti va all'isola ecologica e lo smaltisce gratuitamente. L'azienda no, sarebbe impensabile che dentro l'isola ecologica arriva il tir con 500 PC, per cui giustamente c'è una tassa da pagare. È chiaro che loro hanno tutto l'interesse a riempirti di monnezza, perché questo vorrebbero fare. Noi ovviamente la monnezza non ce la prendiamo, anche perché non la possiamo gestire. Prendiamo qualcosa, quello che possiamo prendere, lo salviamo dalla discarica, lo riqualifichiamo, lo rimettiamo in circolo, e in qualche modo andiamo a ritardare, come hai detto tu prima molto bene, perché tanto prima o poi il computer si romperà, questo è sicuro. Però se si deve rompere dopo 2 anni, quando invece ne avrebbe 10 di vita in media, questo è provato anche, allora magari, no, 2, 10, c'è una bella differenza.
E va bene, facciamo allora la seconda pausa. Prima, durante la pausa, era arrivata una telefonata che però l'ascoltatore non voleva andare in diretta, con una sua richiesta, e adesso ascoltiamo di nuovo un po' di musica e poi fra 2 o 3 minuti ritorniamo in diretta.
All'amor tuo, fanciulla, ben altro amore io preferia. Un'idea all'amante mia, ti braccia e cuor. Dai ribelli sventogliamo le bandiere insanguinate, varcheremo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi fare
adesso cosa si può fare, perché abbiamo descritto uno scenario apocalittico, del resto aderente alla realtà, non è che abbiamo esagerato. Vediamo di capire come nella pratica si può fare il riuso, sempre tenendo presente che almeno il 50% dei PC che finiscono smaltiti, almeno il 50%, dicono gli studi, sono ancora perfettamente utilizzabili per anni, e invece vengono dismessi in media ogni 2-3 anni per un'utenza domestica, e ogni anno e mezzo addirittura per le utenze aziendali. Allora, il metodo è abbastanza semplice, si prendono i materiali, si vanno a testare singolarmente, ci sono dei modi per farlo, si testano quindi tutti i vari pezzi, poi dopo si prendono i pezzi buoni, si riassemblano insieme, a quel punto si va ad installare GNU Linux con tutto il software che serve, e si può un po' lavorare sul codice, insomma si può lavorare sul software in qualche modo per migliorare le prestazioni. Questa ovviamente è una cosa un po' tecnica, adesso non scendiamo nei dettagli, però chi è informatico lo sa, chi è informatico che conosce il free software lo sa, si può fare, si installa, si configura, ci si perde del tempo, però poi il computer, diciamo, in qualche modo nasce a nuova vita, rinasce in qualche modo, no? Allora, sono stati fatti anche diversi studi da parte dell'Università della Sapienza, ad esempio, che ha collaborato con molte associazioni anche sul territorio romano, in quanto, a parte questo, il metodo tradizionale, che è quello che ho appena descritto, è pure possibile un'altra modalità interessante che coinvolge più terminali che, messi insieme, in qualche modo, la dirò in maniera semplice, vanno a sommare la loro potenza, restituendo una potenza equivalente, diciamo, a una macchina moderna. In particolare c'è un sistema che si chiama LTSP, Linux Terminal Server Project, che prevede la possibilità di avere un server centrale potente, magari comprato nuovo, e intorno mettiamo 10 vecchissimi computer, anche molto, anche il tuo, che è del 98, Gianji, messi diciamo in rete con questo server centrale, riescono a girare ad una velocità quasi uguale a quella del server, in virtù del fatto che lo stress che subisce la macchina non è uniforme durante tutto il tempo di utilizzo. Che significa questo? Significa che se io apro un'applicazione è molto improbabile che nello stesso tempo altre 2-3 persone lo facciano, quindi io sto sottoutilizzando le mie risorse. Allora, in un approccio a rete, in un approccio distribuito, ecco che io vado a ottimizzare meglio i tempi in cui non sto facendo nulla e lascio risorse libere per qualcuno che invece...
Questo è un principio collettivistico, addirittura quasi comunista, non sarà?
Anche questo.
Lo sapesse Berlusconi, non so, che vi farebbe?
Sì, insomma, poi, veramente, quando si parla di queste cose, no, sono cose talmente anche scontate, no, che si possono spiegare a chiunque. Non si capisce perché non si fanno, però, perché sono davvero...
Si capisce.
Forse sarò io ingenuo. E quindi questa è, diciamo, un po' la metodologia. Da dove viene tutto questo movimento del trash? Innanzitutto, una buona notizia: l'Italia è tra i primi al mondo.
Ma dai!
Su questo sì.
Incredibile.
Diciamo che tutti i vari LUG che sono sparsi in Italia, i vari hack club, già da moltissimi anni praticano questa cosa qui, quindi si fanno portare le macchine, le vanno a recuperare, le vanno a prendere, le smontano, le rimontano, installano e poi dotano magari i centri sociali o piuttosto che le associazioni, chiunque ne abbia bisogno, li dotano di strumenti ancora utili e servibili. In particolare dobbiamo citare il gruppo di Empoli, il Golem, che è uno di questi Linux User Group, questi LUG, no? questi gruppi più o meno informali di appassionati di Linux sparsi nel mondo.
Ecco, scusami, prima che vai avanti, ricordiamo un dato importante. Il riutilizzo di questi computer è legato all'inserimento di un software diverso, cioè nell'ipotesi che, visto che circa il 90% dei PC sono costretti a usare, perché lo devono comprare col sistema operativo Windows, può rinascere solo abbandonando Windows e usando Linux.
Sì.
Puoi dirlo, puoi spiegare il perché in due parole?
Beh, se pensiamo a quello che ci siamo detti la scorsa lunedì di questo filone di trasmissioni, dicevamo che con il software libero noi abbiamo l'accesso alle risorse, abbiamo l'accesso al codice sorgente. Noi possiamo vedere in modo trasparente tutto quello che avviene nella macchina, singolarmente. Possiamo veramente, volendo, uno che è un appassionato, uno studioso, si può mettere lì e può veramente spaccare il bit, no? Utilizzando questa espressione colorita. Mentre se tu hai un software chiuso del quale non rilasci i sorgenti, che obblighi le persone a prendere pagando una licenza, non lo puoi fare, semplicemente non lo puoi fare. È una sorta di segreto industriale, no?
Il software proprietario.
Il software proprietario funziona così. Non, diciamo che chi lo produce, come ad esempio Microsoft, ma anche tanti altri, non ha alcun interesse a rivelare quali sono i segreti di quel software, no? Quali sono le componenti essenziali. Invece, viceversa, un sistema come Linux, che non ha padroni, ma è di tutti, e a tutti possono contribuire, non avendo nessun interesse industriale, semplicemente mette a disposizione di tutti la conoscenza. E poi uno che è appassionato ci si mette e qualcosa ottiene. Questo è un po', diciamo, il segreto di questa pratica. Dicevamo di Empoli. Nel 2000 sono loro che hanno coniato il termine trashware. Poi via via sono nati tutta una serie di altri soggetti che lo facevano. Ripeto, quindi sempre LUG, centri sociali, associazioni. C'è stata una fioritura incredibile di questa cosa qui. E il termine ha varcato addirittura, insomma, i confini nazionali italiani, e viene utilizzato anche all'estero. Ecco, loro hanno iniziato un po' così per gioco, come si iniziano sempre queste cose. Il termine era curioso, trashware, e invece poi si è imposto.
Sì, perché trash vuol dire immondizia, rifiuto, no?
Sì, infatti, per la verità, in inglese c'è anche una connotazione negativa, trashware, no? Potrebbe indicare appunto un software spazzatura, no? E invece, in qualche modo, da questa espressione negativa invece ne è una positiva, che è quella del riuso. Quindi noi abbiamo una rete che si può accedere da internet, si chiama Trashware Italia, banalmente, che c'è un wiki dove si può contribuire, suggerendo vari metodi per riqualificare, ci si scambia esperienze e tutto quanto. C'è una mailing list a cui partecipano tutti quanti questi gruppi, sulla quale si scambiano informazioni, si dicono uno con l'altro: guarda, c'ho una partita di 10 PC ottimi che arrivano da Rimini, chi è che sta a Rimini, se li può prendere? Ok, vado io. Cioè, insomma, una rete di questo tipo, no? In qualche modo fa sì che l'hardware venga scambiato e anche la conoscenza per riusarlo. Quindi visitate anche il wiki, se volete scrivete alla mailing list, e scoprirete un mondo veramente interessante.
Va bene, allora abbiamo ancora qualche minuto, non so se, visto che tu c'avevi parecchi appunti, non so se ci puoi parlare anche della situazione all'estero, visto che abbiamo parlato di quella italiana. È un movimento in espansione questo, il trashware.
Sì, sì, assolutamente. Poi, diciamo, qui in Italia ha avuto così la fortuna di avere questo nome evocativo dietro al quale poi tanti ci si sono messi, tra cui a Binario Etico, per esempio, per dirne una, no? In realtà è una pratica che tutti fanno perché, come ripeto, ha una sua coerenza, per cui viene fatta anche senza questo nome. Potremmo citare un caso inglese che, insomma, ha degli aspetti interessanti e anche altri piuttosto critici. In quel caso lì, pensate che c'è un finanziamento che viene addirittura dalla corona inglese, quindi dal principe, pensate un po', che ha messo a disposizione una somma irrisoria rispetto al suo patrimonio per dare la possibilità a Computer Aid, così si chiama, questo organismo, questa realtà, di lavorare a questo progetto. Quindi è un progetto finanziato, finanziato in maniera umanitaria, diciamo, tra virgolette, no? E loro hanno preso un hangar enorme fuori Londra, e lì vanno a stoccare tutto quanto il materiale, lo lavorano e riqualificano i PC che poi mandano in vari progetti di cooperazione, speriamo fatti bene, insomma, nel sud del mondo. Quindi, insomma,
li mandano gratuitamente?
No, cioè,
a parte le spese di trasporto?
No, diciamo, fanno pagare qualcosa, ecco, non tanto, insomma, i prezzi sono abbastanza abbordabili, parliamo di 100-200 euro, ecco, cose così, che comunque è un prezzo abbastanza onesto. Poi magari se in alcune cose le fanno anche gratuitamente, se hanno dietro dei finanziamenti. Diciamo, è un modo un po' più istituzionale di fare questa cosa qui, rispetto a quello magari più appunto volontaristico delle piccole associazioni, però insomma, in qualche modo anch'esso degno di nota, ecco.
Va bene, allora guarda, tanto siamo ormai in chiusura, se non ci sono telefonate allo 06 49 17 50 e noi chiudiamo qui questa trasmissione che a me è sembrata molto interessante, così spero anche per chi è stato, quanti sono stati all'ascolto. La prossima puntata andrà in onda fra un mese e mezzo circa, adesso la data non me la ricordo, di che cosa ci parlerai?
E parleremo di proprietà intellettuale, di brevetti, di licenze, quindi entriamo un po' più nell'aspetto, se vogliamo, legale della faccenda. Vi sono anche lì delle situazioni piuttosto inquietanti di cui è doveroso informare insomma gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. È in atto una vera e propria repressione. E quindi insomma è giusto che queste cose, anche se sono un po' tecniche, un po' noiose, però è bene saperle, perché poi ci troviamo fregati insomma da qui a poco,
o perlomeno insomma si può organizzare una resistenza o magari una controffensiva, no?
Conoscendo bene il fenomeno, sì, ecco, quando un, diciamo così, già oggi penso che il livello del conflitto si sia alzato abbastanza con tutti i dati che abbiamo portato. Nella prossima trasmissione parleremo di cose ancora più inquietanti, come ripeto, per cui è chiaro che una volta che uno prende coscienza di questo non può che reagire, no? Si spera, ecco.
Va bene, ti ringraziamo e buon ascolto ancora a quanti sono sintetizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per questo lunedì. Entropia Massima finisce, rimanete all'ascolto delle trasmissioni che seguono.